Good evening, brothers and sisters. I'm Chad Webb, administrator of seminaries.
Buonasera fratelli e sorelle, mi chiamo Chad Webb, amministratore per i seminari e gli istituti di religione. Do il benvenuto agli insegnanti, agli amministratori, al personale di assistenza, ai missionari e dirigenti del sacerdozio, ai coniugi e agli ospiti speciali che partecipano alla riunione da tutto il mondo. Siamo contenti che vi siate uniti a noi questa sera e vi ringraziamo per tutto ciò che fate per benedire i giovani della Chiesa. Riconosciamo la presenza dell'anziano Anderson del Quorum dei Dodici Apostoli che presiede questa riunione, accompagnato dalla moglie Kathy. Sul podio ci sono anche altre autorità generali, membri del Consiglio della Chiesa per l'Educazione e i presidenti e presidentesse delle organizzazioni ausiliarie, i presidenti degli istituti superiori del sistema educativo della Chiesa e gli amministratori di seminario e istituto con i rispettivi coniugi. Questa sera inizieremo cantando l'inno numero 166, Genti guardate. Per chi è nel tabernacolo, le parole sono stampate sul programma. Apprezziamo l'aiuto di Ryan Eggett, insegnante di istituto dell'area Utah Valley Centrale, che dirigerà la musica, e di Linda Margetts, organista del tabernacolo, che suonerà. La sorella Dottie Evanson, moglie di Raymond D. Evanson, insegnante dell'istituto dell'area Utah Nord, ci offrirà la preghiera di apertura.
Our Father in heaven, as we bow our heads.
Allora, inchiniamo il nostro capo all'inizio di questa riunione e ti ringraziamo nel nostro cuore per la bontà che ci riversi. Siamo molto grati per essere parte di questo sistema educativo e ti preghiamo per questa chiesa. Ti preghiamo anche per l'anziano Anderson stasera e per tutti coloro che parteciperanno a questo programma, e ti chiediamo, Padre Celeste, che ci aiuti tutti noi ad avere un cuore per comprendere, ci aiuti a far sì che la nostra mente sia concentrata affinché lo Spirito possa renderci testimonianza delle cose che possiamo fare per affrettare la tua opera. Siamo grati per essere guidati da un profeta, dal presidente Monson e da tutti quelli che servono con lui. Siamo grati per questo Vangelo e per l'opportunità di essere membri della tua Chiesa, di essere qui stasera. Siamo grati anche per Gesù Cristo, tuo Figlio. Lo riconosciamo come nostro Salvatore. Lo amiamo e preghiamo che possiamo diventare più simili a Lui. Siamo di nuovo grati per essere qui e preghiamo affinché il tuo Spirito sia con noi, che ci protegga e ci guidi. E diciamo queste cose umilmente nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Per cominciare ascolteremo il nostro commissario, anziano Paul V. Johnson. Sarà poi lui a presentare l'anziano Anderson. L'anziano Johnson serve come commissario del sistema educativo della Chiesa dall'agosto del 2008. Prima del suo incarico di commissario è stato membro della presidenza dell'area Cile. In precedenza e per più di 29 anni ha ricoperto vari incarichi nei seminari e istituti di religione. L'anziano Johnson e sua moglie Jill hanno 9 figli. Dopo il suo intervento ascolteremo un numero musicale di un coro formato da dipendenti delle aree degli Utah Valley e dai loro coniugi. Il coro canterà Gesù nacque in umiltà. Sarà diretto dal fratello Ryan Eggett, insegnante d'istituto dell'area Utah Valley centrale, e sarà accompagnato dalla sorella Linda Margetts. Ci parlerà poi l'anziano Anderson. Al termine del suo intervento il coro canterà un fermo sostegno sotto la direzione del fratello Ryan Eggett, accompagnato dalla sorella Linda Margetts. La preghiera di chiusura verrà detta dal fratello Jack Marshall. Anziano Johnson.
È sempre emozionante essere con voi in occasione di queste trasmissioni importanti. Ascoltai il primo discorso di questo tipo nel 1978, quando ero un insegnante del seminario. Io e Jill avevamo allora una bambina piccola ed eravamo giovani genitori. Dal 1978 in poi ho ascoltato tutti i discorsi pronunciati a questi eventi e per me sono stati una grande risorsa, sia come insegnante che come persona. Gli anni sono passati velocemente e ora io e Jill ci troviamo in una fase della vita molto diversa. Siamo nonni e abbiamo 22 nipoti. Mi sorprende quante cose interessanti si possono imparare dalle parole dei nipoti. Per esempio, essi sono fonte di fatti poco conosciuti. Uno dei nostri nipoti ha detto a sua madre: le formiche hanno un buon sapore. Allora la madre ha chiesto: hai mangiato una formica? Ed egli ha risposto: no, ma ne ho leccata una e aveva un buon sapore. I bambini possono aiutarci a vedere il mondo con occhi differenti. Un altro nipote ha detto a sua madre: mamma, se fossi un maschio ti divertiresti un mondo a spaventare le femmine. Abbiamo imparato come comunicano gli animali. Mentre un cane ringhiava ad uno dei nostri nipoti, un altro ha spiegato cosa stesse dicendo l'animale. So che sei lì, ma ti odio. Abbiamo anche ricevuto lezioni sul Vangelo. Ad esempio, una madre ha chiesto al figlio, uno dei nostri nipoti: con quale altro nome chiamiamo il Padre in cielo? Egli ha risposto: Padre, Padre Celeste o tu? Ho udito inoltre una conversazione che mi ha fatto pensare a studenti e insegnanti. Abbiamo un nipote di 4 anni che rimane impietrito ogni volta che l'acqua gli va in faccia. Lavargli i capelli è un calvario. A causa di questa paura, un giorno ha detto a sua madre: io non mi farò battezzare. Il fratellino di 6 anni, sentito questo, ha subito fatto notare: allora non puoi andare in cielo. Il bimbo di 4 anni ne è rimasto profondamente sconvolto e ha detto: allora la nostra famiglia non può rimanere unita per sempre. La mamma ha cercato di calmarlo dicendo che al battesimo mancavano ancora 4 anni e che, quando sarebbe arrivato il momento, avrebbe voluto essere battezzato e ne sarebbe stato in grado. Il fratello più grande si è intromesso di nuovo per assicurarsi che il fratellino capisse che non sarebbe potuto andare in cielo senza il battesimo, mentre lui invece sarebbe stato battezzato, cosa che ha fatto piangere ancora di più il piccolo. Mio figlio ha descritto la situazione dicendo che il fratello maggiore stava ferendo il minore con la dottrina. Mi chiedo quante volte, come insegnante, ho fatto come quel fratello maggiore e non sono stato affatto d'aiuto perché non ho capito quale fosse il vero problema. Il problema che il bambino aveva col battesimo non era che non credesse alla dottrina o che non ne comprendesse le conseguenze. Non stava nel fatto che non voleva essere battezzato, aveva solo paura di immergersi completamente. A motivo delle sue paure, non riusciva a capire come avrebbe potuto osservare questo comandamento. Abbiamo studenti che credono, ma forse una debolezza personale o una prova pare così grande da oscurare il sentiero che porta all'obbedienza. Con mio nipote è stato facile capire quale fosse il problema, mentre con i nostri studenti non è sempre così chiaro. Un paragrafo di Predicare il mio Vangelo parla proprio di questo tipo di difficoltà. A volte i problemi delle persone sono come un iceberg. È visibile solo la punta che affiora in superficie. Questi problemi possono essere complessi e difficili da risolvere. Prega per avere il dono del discernimento e segui le impressioni che ti vengono in mente. Il Padre Celeste conosce il cuore e le situazioni di tutti gli uomini e ti aiuterà a sapere che cosa è meglio per ogni persona. Quando ci concentriamo sugli studenti individualmente, possiamo ricevere ispirazione su come aiutarli meglio ad apprendere e a crescere. Nostro figlio e nostra nuora amano il nostro nipotino e chiaramente comprendono la sua situazione. Nei prossimi anni lo aiuteranno con amore a superare le paure e a prepararsi per il battesimo. Possiamo aiutare i nostri studenti a rafforzare la propria testimonianza di Gesù Cristo e la propria fede nella sua espiazione, come un potere che li aiuta a superare le prove personali. La sua grazia basta a tutti, tutti coloro che si umiliano dinanzi a me, e mediante la sua grazia saremo perfetti in Cristo. So che questo è vero per i nostri studenti e lo è anche per noi, quando affrontiamo i nostri problemi. Quando riusciamo a superare le difficoltà facendo in modo che la grazia di Dio operi nella nostra vita, possiamo con più efficacia aiutare i nostri studenti a sviluppare la fede necessaria al loro progresso. Ora è il mio privilegio presentarvi l'oratore di questa sera, l'anziano Anderson. È stato chiamato per la prima volta come membro dei 70 a 41 anni. Lui e sua moglie Kathy hanno vissuto 10 anni fuori dagli Stati Uniti e hanno servito in Europa e Sud America. Hanno 4 figli e 15 nipoti. L'anziano Anderson ha dedicato la sua vita al lavoro del Signore e partecipa all'edificazione del Regno con doni e talenti meravigliosi e un cuore consacrato. Di recente ho osservato l'anziano Anderson giocare con un ruolo fondamentale nello sviluppo del nuovo corso di studio per i giovani, Vieni e seguitami. Ha aiutato i membri del comitato, provenienti dalle diverse organizzazioni dei giovani, a lavorare insieme più uniti che mai per presentare una proposta congiunta ed è stato poi fondamentale nell'accelerare l'uscita del programma. Siamo lieti che ci parli questa sera. Mi auguro che apriremo le nostre orecchie e il nostro cuore al suo messaggio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ringraziamo questo meraviglioso coro. Grazie tantissimo per lo spirito che avete portato. Anziano Johnson, parlando a lei, parlo a nome di tutti. Grazie veramente per il meraviglioso messaggio che ci ha dato questa sera. Cari fratelli e sorelle, è un onore per me e per mia moglie Kathy essere qui con voi stasera. I programmi del seminario e dell'Istituto della Chiesa sono un progetto meraviglioso. Siete un esercito straordinario di donne e di uomini devoti e colmi di fede, unite nel grande scopo di istruire e preparare i nostri giovani. Questa trasmissione, tradotta in 25 lingue, raggiungerà più di 45.000 insegnanti e colleghi in 137 paesi. In tutto il mondo ci sono 725.000 studenti iscritti a seminario e istituto. Inoltre, oltre 40.000 studenti sono iscritti ai corsi di religione delle scuole della Chiesa per l'istruzione superiore. Il Vangelo di Gesù Cristo sta adempiendo il suo destino profetico, diffondersi fino a includere ogni nazione, stirpe, lingua e popolo. Voi siete la parte più importante della pietra che, staccatasi senza opera di mano, sta rotolando per riempire tutta la terra. La prima presidenza, il quorum dei 12 apostoli e le madri e i padri di tutto il mondo vi sono molto grati. Conosciamo la bontà della vostra vita. Voi osservate i comandamenti, pregate e cercate la guida dello Spirito Santo. La vostra influenza retta porta i giovani a inginocchiarsi in privato e a parlare sinceramente con il loro Padre Celeste. Con diligenza vi curate di quegli studenti che non prestano abbastanza ascolto o le cui decisioni li stanno conducendo in acque pericolose. Vi vogliamo bene, preghiamo per voi e vi ringraziamo per il vostro nobile lavoro. Il Signore chiama le sue persone migliori per istruire la generazione emergente. Nel mio discorso della conferenza generale di ottobre ho menzionato la chiamata di Kathy come insegnante del seminario di primo mattino. Eravamo sposati solo da 4 anni e vivevamo a Clearwater, in Florida. Avevamo 2 figli, uno di 3 e uno di 1 anno, e 2 mesi prima aveva iniziato un nuovo lavoro. A causa dell'orario delle scuole superiori della zona, il seminario doveva cominciare alle 5 del mattino. Noi abitavamo a 30 minuti dalla Cappella del Rione. Quando il membro della presidenza di Palo mi parlò della chiamata di Kathy come insegnante del seminario di primo mattino, egli fece presente questi problemi. Mi assicurò che la presidenza di Palo aveva riflettuto molto su tale decisione. Quindi sollevai quello che io consideravo un ostacolo insormontabile. Dato il mio incarico come presidente dei giovani uomini, spiegai, spesso sono con i giovani la sera, rendendo il suo servizio mattutino difficile da immaginare. Il consigliere del presidente di Palo sorrise, senza esitare un momento. Non c'è problema, fratello Anderson, replicò. Rilasceremo lei e chiameremo sua moglie. Ed è quello che fecero. Viviamo in un momento importante della storia del nostro pianeta. Ricordiamoci che coloro che siedono nelle nostre classi sono alcuni tra i figli e le figlie di Dio più spiritualmente sensibili che siano mai scesi su questa terra. Mi piacciono queste parole del presidente George Q. Cannon, che servì nella prima presidenza. Dio ha preservato per questa dispensazione spiriti che hanno il coraggio e la determinazione di affrontare il mondo e tutti i poteri del maligno, visibili e invisibili, di proclamare il Vangelo, di preservare la verità e di stabilire ed edificare la Sion del nostro Dio senza paura delle conseguenze. Egli ha mandato questi spiriti in questa generazione per gettare le fondamenta di Sion, affinché non sia più abbattuta e perché possa generare una posterità che sia retta e che onori Dio, che lo onori al di sopra di ogni cosa e che gli sia obbediente in qualsiasi circostanza. I giovani nelle vostre classi sono questi spiriti. Sono la speranza del futuro. Come sapete, in Corea l'istruzione è molto importante e molti studenti sono a scuola o studiano dalle 8 del mattino fino alle 10 di sera. Nonostante questo, gli studenti in questa foto andavano alle 6 di mattina al seminario. Il loro motto? Non sarà la nostra istruzione a determinare chi siamo, ma la nostra fede in Cristo. Nelle ultime 2 settimane io e Kathy siamo stati nelle isole del Pacifico e vorremmo che ascoltaste una delle strofe cantate dal coro del seminario durante una riunione nelle isole Fiji e una cantata dal coro dell'istituto delle isole Tonga. Non sono meravigliosi? Questi sono i vostri studenti e sono speciali pure loro. Un membro del coro ha detto del suo insegnante del seminario: il fratello Solomoni è un meraviglioso uomo di Dio. Mi ha insegnato che quando impariamo non è importante tanto quanto mettere in pratica ciò che sappiamo. La quantità di conoscenza è meno importante di ciò che facciamo con la conoscenza che abbiamo. Voi avete un'enorme influenza sulla vita dei giovani. Eravamo nelle isole Fiji con l'anziano Vincent Haylek, un'autorità generale che serve nella presidenza dell'area Pacifico. Ci ha raccontato la sua prima esperienza con un insegnante del seminario. Egli è nato e vissuto nelle Samoa americane. Mentre frequentava la scuola superiore in California, fu invitato ad andare al seminario quando non era ancora un membro della Chiesa. Arrivando alla lezione delle 5:30 del mattino, descrisse la prima impressione che ebbe dell'insegnante del seminario. L'uomo indossava giacca e cravatta ed era molto coinvolgente. Era così entusiasta, pur essendo così presto. Chiesi ai miei amici se l'insegnante prendesse delle pillole o qualche altro stimolante. Fu il mio primo contatto con il Libro di Mormon e rimasi incantato dal potere del suo modo di insegnare. Da quel momento iniziai ad andarci ogni mattina. In seguito, quando cominciai a seguire le lezioni missionarie e leggere il Libro di Mormon, mi venne molto naturale grazie all'impressione duratura lasciata dal mio insegnante del seminario. Oggi desidero parlarvi di come creare un maggiore spirito di fede, di speranza e di carità nelle vostre classi. Nell'ultimo capitolo del Libro di Mormon, Moroni illustra queste virtù eterne. Pertanto deve esserci fede, e se deve esserci fede deve pure esserci speranza, e se deve esserci speranza deve esserci anche carità. E a meno che non abbiate carità, non potete in alcun modo essere salvati nel regno di Dio, né potete essere salvati nel regno di Dio se non avete fede, né lo potete se non avete speranza. Fede, speranza e carità. Parole celestiali meravigliose. So che insegnate questi principi e prego che il mio messaggio di stasera vi aiuterà nel vostro insegnamento. Inizierò con la fede in Dio e nel Signore Gesù Cristo. Lo sviluppo della fede è principalmente responsabilità di ogni singolo figlio o figlia di Dio. Ma una delle vostre grandi opportunità è avere un ruolo importante in questo processo. Voi incoraggiate la fede, spiegate la fede, mostrate i frutti della fede, esaminate la fede e rendete testimonianza della vostra propria fede, in modo che ogni studente in ascolto sappia che state parlando dal cuore. Nella parabola del seminatore, nel capitolo 13 di Matteo, il Signore parlò di semi. Alcuni cadono lungo la strada, alcuni cadono in luoghi rocciosi, altri cadono sulle spine, altri ancora su terra fertile. Il Salvatore poi interpretò la parabola. Tutte le volte che uno ode la parabola del regno e non la intende, viene il maligno e porta via quel che è stato seminato nel cuore di lui. Questo è colui che ha ricevuto la semenza lungo la strada. La nostra responsabilità è quella di aiutare ogni studente a comprendere il Vangelo di Gesù Cristo. Quando c'è comprensione, il seme è nella terra fertile. Il Salvatore aggiunse questo versetto: ma quei che ha ricevuto la semenza in buona terra è colui che ode la parola e l'intende, che porta del frutto e rende l'uno il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. In Proverbi leggiamo: sì, a costo di quanto possiedi, acquista l'intelligenza. La comprensione spirituale raramente si ottiene da una lezione, si ottiene in una classe in cui le domande sono ben accette. I dubbi e le paure possono essere espressi e in cui le opinioni oneste non vengono mai ignorate. Spiritualmente la classe di fede assomiglia sempre meno a un'aula e sempre più a una palestra. Gli studenti non diventano più forti guardando qualcun altro fare gli esercizi. Imparano e poi vi prendono parte. Man mano che la loro forza spirituale aumenta, acquisiscono maggior fiducia e si applicano ancora di più. Il Salvatore insegnava ascoltando e osservando. Dopo aver istruito e guarito la moltitudine, la nutrì. Alla donna sorpresa a commettere adulterio, egli scrisse nella sabbia. Prima di guarire la figlia del capo della sinagoga, egli chiese a coloro che non credevano di uscire dalla casa. E a Caiafa, il sommo sacerdote, non disse nulla. L'anziano Maxwell ha riassunto l'insegnamento efficace con queste parole. Non temete le ripetizioni dell'insegnamento. Ponete domande ispirate. Di solito, ma non sempre, il dialogo a doppio senso è meglio di un monologo a senso unico. Usate le scritture, raccontate storie semplici, parabole ed esempi di vita reale. Fate domande, invitate gli studenti a insegnare e a condividere i loro sentimenti. Incoraggiateli ad agire con fede, a far rapporto su ciò che stanno imparando. Mantenete il vostro insegnamento incentrato sulla dottrina. Alma insegnò, perciò Dio dette loro dei comandamenti, dopo aver fatto loro conoscere il piano di redenzione. I comandamenti vengono compresi meglio nel contesto della dottrina di Cristo. Nel vostro materiale di addestramento e per il corso di studio, come anche in Vieni e seguitami, il nuovo corso di studio per i giovani, la prima presidenza ha sottolineato 9 principi dottrinali. Li conoscete? Permettetemi di elencarli. La divinità, il piano di salvezza, l'espiazione di Gesù Cristo, le dispensazioni, l'apostasia e la restaurazione, i profeti e la rivelazione, il sacerdozio e le sue chiavi, le ordinanze e le alleanze, il matrimonio e la famiglia, i comandamenti. Fate in modo che il vostro insegnamento sia sempre incentrato sulla dottrina, fede, pentimento, battesimo, dono dello Spirito Santo e perseverare fino alla fine. Questa è la dottrina di Cristo. Se non siete sicuri di cosa insegnare, parlate di Cristo. Parlate della dottrina di Cristo, del Vangelo di Cristo, della sua vita, della sua morte, della sua risurrezione e della sua magnifica espiazione. E, miei cari fratelli e sorelle, continuate a edificare e a rafforzare la vostra fede in Cristo, mentre seguite gli stessi principi che insegnate ai vostri studenti. Ora parlo di una classe di maggiore speranza. La fede in Cristo porta speranza. Accresciamo la speranza in Cristo quando aiutiamo i nostri giovani fratelli e le nostre giovani sorelle a capire meglio il motivo per cui sono sulla terra e che cosa riserva loro il futuro. Questa è un'epoca fantastica per vivere sulla terra. I giovani cui insegnate vivono in un periodo atteso da molto tempo. Il Vangelo è stato restaurato nella sua pienezza. Parte delle loro responsabilità della vita terrena è essere d'aiuto nel prepararsi per il ritorno del Salvatore. Come profetizzato, i giovani antecedenti un evento straordinario quale il ritorno del Salvatore saranno giorni di imbrogli, di iniquità, di tumulti e di confusioni. Il presidente Thomas S. Monson ha affermato: a ritmi elevati si è anche modificata la bussola morale della società. Comportamenti un tempo ritenuti inappropriati e immorali ora non sono solo tollerati, ma anche visti come accettabili da sempre più persone. Se una volta le norme morali della Chiesa e quelle della società erano per lo più compatibili, oggi il divario che le separa è enorme e lo diventa sempre più. Brigham Young profetizzò: agli albori di questa Chiesa mi è stato rivelato che la Chiesa stessa si sarebbe diffusa, avrebbe prosperato, sarebbe cresciuta e si sarebbe ampliata in modo direttamente proporzionale alla diffusione del Vangelo tra le nazioni della terra. Ma lo stesso vale per il potere di Satana. I nostri giorni non sono una sorpresa e il Signore ha pensato alla sicurezza spirituale nostra e dei nostri studenti. Man mano che la malvagità cresce nel mondo, esiste un potere compensatore di rivelazione di doni spirituali dati ai retti. Il Signore ci dà ulteriore potere se siamo disposti a rimanere retti in un mondo iniquo. Quando avevo la stessa età dei vostri studenti, nel mondo c'erano solo 13 templi. Con la prossima dedicazione del Tempio di Gilbert in Arizona questa domenica e quella di Fort Lauderdale in Florida, all'inizio di maggio ce ne saranno 143. L'85% dei membri della Chiesa adesso vivono in poco più di 300 chilometri da un tempio in funzione. Ci sono altri 27 templi in fase di costruzione e di progettazione. Le benedizioni del Tempio sono uno dei doni compensatori fatti a questa generazione. Insieme ai templi abbiamo anche la tecnologia, e con la tecnologia giunge la benedizione di volgere più pienamente il cuore dei figli verso i padri. Lo scorso anno siamo stati in grado di vedere per la prima volta le nostre generazioni online. All'inizio del mese, durante la conferenza Roots Tech tenutasi qui a Salt Lake City, ho esortato i giovani a preparare tanti nomi per il Tempio quanti sono i battesimi che celebrano. È un nobile obiettivo. Vi invito a visitare il sito lds.org per dare un'occhiata alla conferenza. C'è potere spirituale nel legare in modo più completo i nostri giovani ai loro padri. Un'altra benedizione di cui godiamo oggi è la possibilità di ascoltare i profeti moderni e di imparare da loro. I discorsi della conferenza generale sono a disposizione immediatamente. Queste sono le parole del Signore per noi oggi. Il mio amico Marcello Saito, direttore dell'istituto di Osasco a San Paolo, in Brasile, mi ha scritto di recente raccontandomi di come egli prega per scoprire un modo per collegare i passi scritturali che insegna alle parole dei profeti. Questo ha portato i suoi studenti a prendere appunti più dettagliati durante la conferenza generale e a mettere meglio in pratica gli insegnamenti nella vita di tutti i giorni. Le parole dei profeti comunicano fede e sicurezza, e il loro consiglio e la loro guida sono supportati dai doveri del cielo. Questa benedizione, insieme a molte altre, ci permettono di rimanere fermi e fedeli in un mondo in cui ormeggi spirituali si stanno deteriorando. Simbolicamente, voi siete come una forza che aiuta gli alberi giovani a crescere in un luogo molto ventoso. In natura, gli alberi che crescono in un ambiente ventoso hanno punti di forza compensatori. Quando il vento sferza un ramoscello giovane, le forze all'interno dell'albero fanno due cose. Primo, sollecitano le radici a crescere più in fretta e a consolidarsi meglio. Secondo, le forze nell'albero iniziano a creare strutture cellulari che rendono il tronco e i rami più spessi e più flessibili alla pressione del vento. Voi, come le forze di un albero, aiutate a sollecitare radici spirituali più profonde e una risolutezza più solida per resistere alle tentazioni. Mentre il mondo diventa più scuro, la luce della verità splende più luminosa. Man mano che i cuori degli uomini diventano più freddi, il calore della pace del Salvatore brucia più forte. Mentre le voci della tentazione gridano più forte, la voce calma e sommessa dello Spirito giunge persino con maggiore chiarezza. Man mano che la malvagità aumenta nel mondo, il Signore manda potere di rivelazione e doni spirituali ai retti. Insegnate ai nostri figli e alle nostre figlie che c'è un'opera importante per loro da compiere. Vi ricorderete che il Signore parlò a Mosè quando era ancora un giovane uomo. Gli disse: «Ho un'opera per te, Mosè». Il Signore ha un'opera per ogni studente nella vostra classe. Per prepararlo al suo importante ruolo, il Signore mostrò a Mosè il mondo e le sue estremità, e tutti i figliuoli degli uomini che sono e che furono creati. Egli vide mondi senza fine. Possiamo solo avere una vaga idea di ciò che vide quando guardiamo le immagini bellissime trasmesse sulla Terra tramite il telescopio spaziale Hubble. Nel 1996 gli astronomi puntarono il telescopio verso un punto nero e vuoto e lo lasciarono aperto per 10 giorni, con la speranza di catturare la luce che aveva viaggiato per più di 13 miliardi di anni. Quando il telescopio fu chiuso e le immagini furono elaborate, furono scoperte più di 3.000 galassie. Ciascuna delle galassie conteneva centinaia di milioni di stelle. Il Signore disse a Mosè: «I cieli sono molti e non possono essere contati dall'uomo, ma sono contati per me, poiché sono miei». Quando la presenza di Dio si ritirò da Mosè, Mosè cadde a terra. E ciò fu per lo spazio di molte ore prima che Mosè ricevesse di nuovo le sue forze naturali e disse a se stesso: «Ora per questa ragione io so che l'uomo non è nulla, cosa che non avrei mai supposto». Quando i nostri studenti si rendono conto della grandezza di Dio e che Dio è il loro Padre, la speranza aumenta. Tale speranza viene magnificata in suo Figlio Gesù Cristo. Vi ricorderete che Mosè fu lasciato solo e che Satana venne a tentarlo dicendogli: «Mosè, figlio d'uomo, adorami». Ma Mosè lo affrontò rispondendo: «Non avrei potuto guardare Dio a meno che la sua gloria non fosse venuta su di me e non fossi trasfigurato dinanzi a Lui, ma posso guardare a te da uomo naturale». Mosè capì che pur essendo nulla era qualcuno. Egli dichiarò: «Poiché Dio mi ha detto, tu sei a similitudine del mio unigenito». Mosè si rese conto che rispetto a Dio egli era nulla. Eppure, poiché era un figlio di Dio, egli aveva valore eterno. Questa è la speranza che dobbiamo avere nelle nostre classi. Non occorre disperare. Siamo figli e figlie di Dio. Il suo figliuolo unigenito è il nostro Salvatore e Redentore. Se lo amiamo, egli ci farà superare le nostre afflizioni. Se ci pentiamo, egli ci perdonerà. Grazie a lui risorgeremo. Se viviamo in modo degno, saremo purificati e torneremo a vivere per sempre col nostro Padre. Quando i vostri studenti comprendono il potere indescrivibile e la grandezza di Dio, uniti al loro valore di figli o di figlie di Dio, sviluppano un equilibrio spirituale. Riconoscono le loro responsabilità dinanzi a Dio, la loro dipendenza da Lui, ma anche l'importanza delle loro scelte e di ciò che potrebbero diventare. In Cristo la speranza si ravviva. Parliamo adesso di una classe di maggiore carità. La carità è il puro amore di Cristo. Mormon, il padre di Moroni, per ben due volte dichiarò: se non avete carità non siete nulla. Non importa quanto siete eloquenti, ben preparati o quanto siete bravi a relazionarvi con i giovani. Senza il puro amore di Cristo non avrete successo. Quando la vostra anima è colma del puro amore di Cristo, i vostri doni spirituali vengono esaltati e voi riuscite a raggiungere meglio i vostri studenti. Cristo è il nostro esempio, noi lo seguiamo. Cerchiamo di amare Dio e gli altri come fece Lui. Nel nuovo corso di studio per i giovani, l'enfasi è posta sull'insegnare alla maniera del Salvatore. Cito dalla guida. Egli li amava, pregava per loro e li serviva continuamente. Trovava occasioni per stare con loro ed esprimere il suo amore. Conosceva i loro interessi, le loro speranze, i loro desideri e che cosa stava accadendo nella loro vita. Sapeva chi erano e chi potevano diventare. Trovava dei modi singolari per aiutarli a imparare e a crescere, modi riservati solo a loro. Quando erano in difficoltà, egli non li abbandonava, ma continuava ad amarli e a servirli. So che questo è il modo in cui vi avvicinate ai vostri studenti e per questo vi elogio. Permettetemi di farvi quattro esempi di insegnanti colmi di carità. Quando andavo alle scuole superiori di Highland a Pocatello, nell'Idaho, frequentavo il seminario durante l'orario scolastico. Questo libro mi fu donato dal mio insegnante del seminario, il fratello Richard Clark. Quando era al penultimo anno, era il 1967, avevo ricevuto un piccolissimo riconoscimento nello stato dell'Idaho. Avrebbe potuto darmi un semplice riscontro verbale, invece mi dimostrò il suo affetto in un modo di maggiore impatto. All'interno di questo libro, vissuto, il fratello Clark scrisse: «Siamo molto fieri di te e di questo riconoscimento dato a una persona di tale calibro». Dopo aver firmato, chiese a tutti i miei compagni di fare lo stesso, come segno della loro amicizia nei miei confronti. 79 studenti firmarono con lui il libro ed espressero le loro congratulazioni e il loro sostegno. Anche dopo 45 anni il libro continua a essere un gesto di affetto da parte del mio insegnante e dei miei compagni del seminario. Potete immaginare l'attenzione che prestavo quando il mio insegnante del seminario, il fratello Clark, rendeva testimonianza del Signore Gesù Cristo. Ho menzionato la chiamata di Katie come insegnante del seminario di primo mattino. Ella si alzava ogni mattina alle 4 per iniziare a insegnare il suo corso del seminario alle 5 presso la cappella, che si trovava a 30 minuti da casa nostra, a Clearwater, in Florida. Aspetta il nostro terzo figlio e spesso, mentre insegnava ai suoi studenti, si sentiva male. Sulla strada per raggiungere la cappella dava sempre un passaggio a 2 o 3 studenti e insegnava con grande devozione e fede. Negli anni dopo quel periodo mi sono sempre stupito davanti alla gratitudine di quei giovani studenti che beneficiarono della sua bontà. I loro sentimenti nei suoi confronti fanno eco a quelli provati dal presidente Packer nei confronti di William E. Barrett, uno dei suoi primi insegnanti del programma del seminario. Di mia moglie Katie dicevano: potevano riscaldarci le mani. al fuoco della sua fede. Come terzo esempio vorrei sottolineare ancora la guida ispirata della prima presidenza nel presentare il corso di studio per i giovani Vieni e seguitami. La sorella Carol Gates, un'insegnante del seminario Las Vegas, nel Nevada, mi ha scritto: utilizzando i principi di Vieni e seguitami, la nostra classe sta vivendo esperienze meravigliose. I miei studenti condividono i loro sentimenti e le loro idee molto più liberamente. Se una volta ne avevamo 5 che lo facevano prontamente, ora ne abbiamo una dozzina. La sorella Gates, poi, mi ha raccontato questo esempio della sua classe. La nostra classe stava parlando di Giovanni 18 e 19, di come Pilato fu influenzato dalla folla contro i suoi stessi sentimenti e gli avvertimenti di sua moglie. Gli studenti hanno avuto una conversazione stimolante sulle folle malvagie che oggi ci influenzano e ci esortano a cambiare idea. Malgrado ciò che sappiamo essere vero, e persino quegli studenti che non spiccicano mai una parola hanno avuto qualcosa da dire. Si sono incoraggiati reciprocamente a scegliere il giusto e hanno reso testimonianza del potere che scaturisce dalle loro scelte giuste. Per rendere più forte il vostro insegnamento, vi prego di usare i principi divini di Vieni e seguitami, che sono gli stessi principi su cui venite istruiti nei seminari e negli istituti. Quando in classe e nei nostri rapporti c'è questa carità, questo puro amore di Cristo, allora è presente uno spirito di fiducia e di franchezza. Il fratello Russell Osgutorp, presidente generale della scuola domenicale, ha raccontato un'esperienza vissuta a Oaxaca, in Messico, in cui ha visto questo spirito di carità in classe. Ha detto: l'insegnante iniziò a spiegare la dottrina della famiglia eterna. Chiese alla classe di parlare delle benedizioni ricevute come membri delle loro famiglie, nell'esprimere la sua gratitudine verso i suoi genitori. Una giovane donna iniziò a piangere, altri ragazzi espressero la loro gratitudine, poi un ragazzo seduto nell'ultima fila cominciò a commuoversi quando disse: io non voglio una famiglia come la mia. Mio padre è un alcolizzato e ogni mattina quando mi sveglio è ubriaco. Ascoltate cosa accadde dopo, quando lo spirito di carità riempì l'aula. Continua a citare il fratello Osgutor. Il ragazzo che gli sedeva accanto gli mise una mano sulla spalla per dargli sostegno e lo stesso fece quello seduto dall'altro lato. L'insegnante replicò: quindi che cosa dovrei fare per avere tu stesso una famiglia eterna? Il giovane rispose: dovrò avere dei buoni amici e osservare tutti i comandamenti. L'insegnante poi chiese alla classe: se sperate di avere una famiglia eterna, che cosa dovete fare ora per prepararla? Gli studenti condivisero le loro idee e poi l'insegnante chiese: pensate di poter scrivere il vostro piano e portarlo la prossima settimana, così ne parliamo insieme? Accettarono tutti. Quell'insegnante non era preoccupata di seguire uno schema di lezione predefinito. Stava pensando a ognuno di questi preziosi figli e figlie di Dio. E grazie allo spirito di fiducia, di accettazione, di franchezza presente in quella classe, li stava aiutando ad approfondire la loro conversione. Questo è lo spirito di carità e questo è il modo in cui insegnava il Salvatore. Quando i genitori fanno la loro parte, quando noi facciamo la nostra parte e quando i nostri giovani fanno la loro parte, allora nella loro anima avviene ciò che i profeti chiamano un possente mutamento. Giungono a comprendere la loro dipendenza dal loro Padre Celeste e dal loro Salvatore. Riconoscono che dovranno rendere conto della loro vita e iniziano un'avventura lunga, una vita di pentimento, di accettazione, di osservanza di alleanze. Diventano meno attratti dai valori mondani e prendono su di sé il nome di Cristo. Continuano il loro viaggio terreno come discepoli di Cristo, accrescendo fede, speranza e carità. Come apostolo del Signore Gesù Cristo, invoco una benedizione su di voi, insegnanti dei nostri preziosi giovani, affinché i principi di fede, di speranza e di carità si radichino ulteriormente nella vostra anima e affinché il Signore vi benedica per diventare sempre più strumenti nelle sue mani. Vi benedico affinché quando osservate umilmente i comandamenti e vi preparate con l'aiuto della preghiera, le vostre parole e le vostre azioni portino maggiore spirito e affinché lo spirito di verità affondi nel cuore dei vostri studenti. Invoco una benedizione anche sulla vostra famiglia, affinché il vostro servizio possa essere una forza per il vostro coniuge e per i vostri figli, e un retto retaggio per i vostri nipoti e per coloro che amate. Vi rendo testimonianza del fatto che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. So che lo è. So che vive. Joseph Smith fu visitato da Dio Padre e da suo figlio. Il suo profeta odierno è Thomas S. Monson. Vi lascio il mio affetto, le mie benedizioni e la mia testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
How firm a foundation.
Caro Padre Celeste, chiniamo il capo davanti a te questa sera. E per questo spirito meraviglioso che abbiamo sentito, ti amiamo e amiamo tuo figlio. Siamo così grati. Siamo grati per il privilegio che abbiamo di essere riempiti della tua fiducia per insegnare i tuoi figli e le tue figlie. Noi siamo deboli, Padre, e imploriamo la tua grazia per superare le tentazioni e preghiamo che possiamo essere resi forti per portare a compimento il nostro compito. Dacci la capacità individualmente di svolgere i nostri compiti. Siamo così grati, Padre, per questa serata, per il privilegio di aver udito le parole di anziano Anderson. Ti imploriamo, Padre, che possiamo insegnare con maggiore fede e che i tuoi figli possano ricevere maggiore speranza. Siamo così grati per le benedizioni che abbiamo ricevuto dalla sua mano questa sera. Siamo grati per questo privilegio e che possiamo andare avanti e portare avanti questo programma. E diciamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.